Prima domenica di Quaresima, anno B, leggiamo dall'Evangelo di Marco, primo capitolo, i versetti 12-15.
E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni. Tentato da Satana, stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto, e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
Dal libro della Genesi, capitolo 9, i versetti 8-15.
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e bestie selvatiche, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio, né più il diluvio devasterà la terra». Dio disse: «Questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e tra ogni essere vivente che è con voi per le generazioni eterne. Il mio arco pongo sulle nubi, ed esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando radunerò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e tra ogni essere che vive in ogni carne. E non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne. L'arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra».
Dalla prima lettera di Pietro, capitolo 3, leggiamo dal versetto 17 al versetto 22.
«È meglio, infatti, se così vuole Dio, soffrire operando il bene che facendo il male. Anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. E in spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione. Essi avevano un tempo di rifiutato di credere, quando la magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Figura questo del battesimo, che ora salva voi. Esso non è rimozione di sporcizia del corpo, ma invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza in virtù della risurrezione di Cristo Gesù, il quale è alla destra di Dio dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze».
Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo, ci sostenga, ci dia forza in questo nuovo cammino a cui siamo chiamati. Un saluto a voi che siete qui, così come a chi ci segue attraverso la rete o la radio. Prima domenica di Quaresima. Le letture odierne ci danno, come sempre, la buona notizia, che possiamo sintetizzare così. Dio è con noi sempre in quella lotta per la vita che noi combattiamo. Egli è il nostro alleato, il nostro amico, ci libera dalla morte per avviarci alla pienezza dell'esistenza. Dio opera in modo da fare breccia nel nostro cuore, che come ci ricordavano le letture di oggi, o meglio, quelle della liturgia del giorno, occorre non far lievitare, no? Quello che è nel nostro cuore, perché rischiamo di far crescere la malvagità delle nostre passioni. E dunque dobbiamo instaurare con il Signore un rapporto di ascolto, di collaborazione, di come dire, Efrem. Dobbiamo operare in comunione con il Signore, perché altrimenti rischiamo di seguire vie sbagliate. Dunque noi dobbiamo seguire la strada dell'amore in quel dialogo salvifico con il Signore. Prendendo coscienza dunque della nostra situazione e del ruolo che Dio ha nella nostra vita. Quel ruolo iniziato nella creazione, come abbiamo ascoltato nel libro della Genesi. Occorre dunque non lasciarsi inebriare dalle nostre opere o da quei successi che spesso, o piccole cose, che noi riusciamo a compiere. La realtà della nostra esistenza è molto più complessa e lo comprendiamo spesso nelle situazioni che siamo chiamati a vivere. Questo tempo che ci viene offerto, questo tempo di Quaresima, è un tempo di riflessione, ma di quella riflessione che potremmo definire non perdita di tempo, no? Ma attiva, concreta, perché ci permette di sgombrare la nostra mente. Ne abbiamo bisogno, ogni tanto abbiamo necessità di fare, come dire, le grandi pulizie, no? Dobbiamo operare in modo da poter, come dire, fare posto a quella realtà sempre nuova che è la parola di Dio. Quante volte noi abbiamo ascoltato l'Evangelo delle tentazioni? Ma non per questo le tentazioni sono venute meno in noi, lo sappiamo nelle difficoltà quotidiane che noi affrontiamo. Dunque, riprendiamo questo cammino e accogliamo l'invito da parte di Dio che vuole liberarci dalle preoccupazioni, dalle ansie. Lo ha fatto ripetutamente nella storia umana. Dio, abbiamo detto, è con noi, è l'Emmanuele, è il Dio con noi, è l'Io sono, questa presenza accanto a noi. Questa presenza che ci sprona, che vigila, che collabora. E allora lasciamoci guidare. Accogliamo anche il sostegno che la liturgia ci offre, l'eucologia, ovvero quelle preghiere che sono un filo rosso nella celebrazione di questa domenica o di ogni celebrazione, che serve a dare a noi una linea. Spesso, lo sappiamo, queste preghiere finiscono per perdersi, no? l'antifona d'ingresso nel canto iniziale, quella alla comunione nel canto di comunione, forse ascoltiamo la colletta, il canto all'Evangelo. Iniziamo con l'antifona d'ingresso, Salmo 90, i versetti 15 e 16. Egli mi invocherà e io lo esaudirò, gli darò salvezza e gloria, lo sazierò con una lunga vita. In questa antifona d'ingresso echeggia da parte dell'orante un grande ottimismo, un ottimismo che ci viene offerto in questa giornata con grande attenzione, questa attenzione che spesso a noi manca, distratti da tante altre cose. Allora, questo salmo, molto pregato nelle situazioni di necessità, soprattutto dai pellegrini, quei pellegrini che si recavano al Tempio di Gerusalemme e trascorrevano la notte nel recinto del Tempio, attendendo questa parola, questo oracolo da parte del Signore. Si mettevano sotto la protezione divina, sapendo, sperando di trovare salvezza e liberazione da un nemico, dalla malattia, da qualsiasi pericolo. Un salmo che è conosciuto anche nei testi del Nuovo Testamento. Ricordiamo che questo salmo verrà utilizzato dal Satana per tentare Gesù, che ribadirà la fede nella provvidenza divina, escludendo qualsiasi aspetto magico. Noi non possiamo costringere il Signore a compiere miracoli. Possiamo semplicemente affidarci a Lui, sapendo di non restare delusi, sapendo di non perdere tempo, ma anzi di trovare ciò che ci è davvero necessario, che è poi l'essenza della preghiera: lodare il Signore e affidarci alla Sua provvidenza, sapendo che Egli ci darà ciò che ci è necessario, anche al di là di quella comprensione spesso limitata, abbiamo detto, anche delle nostre stesse necessità. Il Signore dunque sottrae chi lo invoca da ogni pericolo. È lo stesso soccorso che il Padre usa per il Figlio, quel Figlio che ha inviato, che ama e che opera secondo il diritto di Dio, secondo l'amore di Dio, e opera donando lo Spirito Santo. Il testo delle tentazioni è in continuità con il battesimo di Gesù, lì dove Gesù è riconosciuto Figlio di Dio ed è investito con potenza dallo Spirito. Quello Spirito che si manifesta, dice, come colomba, ricordate? Ebbene, quello stesso Spirito è donato a noi, perché anche noi possiamo operare secondo la volontà di Dio, conoscerla innanzitutto, per poterla poi attuare. La vera volontà di Dio, non ciò che noi attribuiamo a Lui. Molto spesso, no, vogliamo piegare il Signore, abbiamo detto, alle nostre necessità, ai nostri desideri, a quello che presumiamo essere le nostre necessità. Il canto all'Evangelo riprende quel versetto che costituisce la prima tentazione, molto nota, Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. La citazione è dell'Evangelista Matteo, il versetto 4, che riprende Deuteronomio, capitolo 8, versetto 3, quando il Signore nutre il suo popolo, anche del pane. Ma l'uomo non si deve fermare al pane.
Scusa, per dire, ma... Sì. Quindi qua Gesù fa la citazione del Deuteronomio,
sì.
Quando lui risponde a Satana su questa...
Sì, sì,
anche
sì.
Anche
solo
sì, pane dell'uomo, sì, sì. Però... Perché lui appunto l'ha sentito già dalla...
Sì, sì, sì. E beh, Gesù risponde con la parola, lo vedremo. Avremo modo di... Beh, o meglio, il testo di Marco è molto essenziale, scarno. Se vogliamo conoscere quello che dicevo prima, io ho citato Matteo o Luca, è lì che noi troviamo una narrazione più ampia delle tentazioni, con l'uso da parte di Satana della scrittura e del Signore che risponde con la scrittura, ma secondo la retta comprensione della parola, non secondo l'interpretazione lievemente differente. Ricordate, adesso vado un po' a braccio, ma se sei figlio di Dio, no? E nella domanda, Gesù è il figlio di Dio. Guardate, in queste cose noi ci caschiamo spesso, perché sentiamo la necessità di dover affermare qualcosa. Perché? È perché spesso noi non siamo pienamente consapevoli di ciò che siamo, no? E soprattutto quando non abbiamo una profonda convinzione, ma siamo, come dire, abbiamo dei dubbi, no? E allora che cosa capita? Che non prima noi non ci crediamo. E allora abbiamo bisogno di affermare, no? E cadiamo in quella trama. Se io sono, non c'è bisogno che debba dire a ogni piè sospinto, no? Quello che sono. C'è quella sicurezza di chi è consapevole di sé. Questa consapevolezza spinge poi anche a operare. Spesso noi operiamo senza avere le capacità, negando anche a noi stessi queste capacità. Allora, ritorniamo al canto all'Evangelo. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ebbene, questa citazione dà il tono alla Quaresima e alla celebrazione di oggi. Non a caso la Quaresima è un tempo, no? Dove c'è una lettura abbondante della parola. In verità questo è sempre possibile. La Quaresima è soltanto un campanello che suona e ci ricorda di questa parola. È come dire, magari abbiamo fatto l'abitudine, no? E dobbiamo riprendere. Abbiamo bisogno di essere scossi un po', di togliere un po' di polvere che si è accumulata, di quiete, no? Di abitudine. La parola va ascoltata con attenzione, così come quando ci mettiamo in macchina, per dire, no? Sappiamo di dover stare attenti, non possiamo distrarci, e se lo facciamo mentre guidiamo ancor più dobbiamo farla nella vita, nell'ascolto della parola, perché quella è necessaria per la vera vita. Ancor più, la vita eterna. E dunque la parola letta nell'Evangelo di oggi accentua quel senso forte della parola che è cibo, che è nutrimento, che è corpo di Cristo, dicevano i padri, che si mangia ascoltando. La mensa della parola, si dice nella liturgia, no? Si dice anche la mensa eucaristica, per noi forse più chiara, no? Ma c'è anche questa mensa della parola, che abbiamo riscoperto grazie al Concilio Vaticano II, si era un po', come dire,
perso,
lo ricordate? Si entrava in chiesa, una volta si diceva, beh, voi non avete l'età, ma allo scoprire il calice, allo scoprire il calice, va bene? Si entrava in chiesa. Perché da lì si diceva era valida la messa, chissà che si era inventata questa cosa, no? Si inventano tante cose, oggi il Covid ha fatto uscire fuori, no? Tante fantasie liturgiche che vengono date per affermazione. Il Papa ha detto, no? La celebrazione in televisione, ci sono delle necessità, ma la celebrazione televisiva manca dell'elemento primario, che è quello della comunità che si raduna, che sta insieme, che consuma. Un amico mi diceva, molti dicono, qual è la differenza? È come se tu a tavola, no? Invece di mangiare, di preparare il pranzo, ti guardassi un bel programma di cucina in televisione, ne fanno tanti, no? Ti sazia? Beh, è lo stesso, no? Tant'è che il Vaticano II ha detto, si celebra l'Eucaristia, non si guarda, non si vede, non si prende la messa, ricordate queste espressioni? Guardare,
prendere la messa era una cosa bruttissima.
Questo era, ma esprimeva quello che era poi il nostro vivere l'Eucaristia, no? Le parole hanno un senso. Dunque, abbiamo detto la parola, il cibo divino, indispensabile, soprattutto in questa tensione spirituale. Noi diciamo la Quaresima è tempo di digiuno, in realtà è un tempo in cui si mangia con più abbondanza la parola di Dio, non si digiuna. Il digiuno esteriore è una pia pratica utile, i padri ne parlano con grande abbondanza nei loro discorsi, e ci ricordano che il digiuno è accompagnato sempre dall'ascolto della parola. E come dire, la tensione è tale che dimentico anche di mangiare, no? Ma sappiamo che mangiare è necessario, certo. Per cui il digiuno non può essere protratto a lungo. Ma neanche il digiuno della parola può essere protratto a lungo, altrimenti ci perdiamo. Come si muore non mangiando, si muore anche senza ascolto della parola. La preghiera di colletta, la seconda: Dio paziente e misericordioso, che rinnovi nei secoli la tua alleanza con tutte le generazioni, disponi i nostri cuori all'ascolto della tua parola, perché in questo tempo che tu ci offri si compia in noi la vera conversione, per Cristo nostro Signore. Dunque, notate l'invito ancora, disporre i cuori all'ascolto della parola, in questo tempo offerto per la vera conversione. Conversione a che? Ma a quella vita nuova che è la resurrezione. La Quaresima prepara alla resurrezione, ma i contenuti celebrano sempre la resurrezione. Perché questa resurrezione è presente, è vera, è nella nostra vita. Diceva Paolo, senza la resurrezione vana sarebbe la nostra fede. Ogni nostra celebrazione è del Signore risorto. Ogni nostra preghiera nasce, no, da questa fede nella resurrezione del Signore. Poiché ha vinto la morte, poiché è risorto, può donarci la vita, possiamo a Lui affidare la nostra vita, la nostra esistenza. Ora, la liturgia ha disposto un ciclo di letture, sapete, ne abbiamo parlato diverse volte, vado un po' veloce su questa parte, tre cicli di letture, l'anno A è il prototipo, è l'anno in cui le letture sono ampie, davvero abbondanti, brani importanti, proprio perché in rapporto con l'iniziazione cristiana. Questi brani vengono proposti obbligatori se ci sono catecumeni che si preparano al battesimo, no? E oggi sta ritornando un po', perché stanno aumentando i casi di adulti che ancora non hanno ricevuto il battesimo. Quell'idea, no, di quando saranno grandi sceglieranno loro. Beh, se così fosse, i genitori non dovrebbero dare niente ai loro figli per la preoccupazione di imporgli qualche cosa, no? Quando saranno grandi poi faranno, sceglieranno gli studi, sceglieranno le cose, ma non accade così. Ma ritorniamo, obbligatorio in caso di catecumeni, ma offerto e da scegliere anche quando non ci sono i catecumeni. Per cui noi più volte abbiamo proposto il ciclo A anche nei tempi B e C, quando non c'era, pur dando la possibilità di conoscere i testi degli altri anni, quindi una fatica maggiore se volete. Poi in fedeltà a questa possibilità di testi, no? Abbondanti, quindi nella scrittura una delle prime cose che ho imparato è questo, no? Quel out, o questo o quello, no, et, occorre tenere presente più cose insieme. Non c'è mai questa contrapposizione che esclude, ma c'è sempre questo creare comunione, questo unire che occorre. Quindi è vero che ci sono testi, forse per la sensibilità che uno ha, più belli di altri, no? E dobbiamo accettare anche questo. C'è una bellezza, no? E questa bellezza va accettata. Ma non vanno certamente buttati via quello che non è bello. Occorre accogliere anche questo. Ma occorre dunque tenere presente ciò che è bello, ciò che non è bello, ma metterlo insieme. Non fingere, io obbedisco a, no? Perché sì, è vero, adesso mi sto perdendo un po', ma l'anno B ha dei testi anche belli, però volete mettere l'incontro della Samaritana, il cieco nato, la risurrezione di Lazzaro, insomma sono testi, voi mi direte, vabbè, ce ne sono anche gli altri, se approfonditi offrono, certamente, certamente, per questo occorre tenerli presenti insieme.
Ma sono tutti di Giovanni questi qua?
Sì, 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 sì,
sì, sì, sì, sì, sì.
Allora, queste domeniche, le prime due domeniche, tentazioni e trasfigurazioni, le leggiamo negli Evangeli dell'anno, perché sono, pur tenendo conto che alcune narrazioni possono essere più avvincenti, come appunto quello delle tentazioni. Marco, abbiamo detto, sono, lo vedremo, due versetti, tanto che la liturgia si è sentita quasi l'obbligo di aggiungere altri due versetti, versetti che in realtà però sono stati già letti nella terza domenica del tempo ordinario, no? Quindi c'è una, voi sapete che il tempo ordinario prevede una lettura semicontinua, no? Dell'Evangelo dell'anno, quindi questi versetti sono stati già letti, e però non poteva fare diversamente, non poteva leggere il battesimo perché anche quello è stato letto. Quella, e allora ha scelto, ha fatto la scelta, va bene?
Obbligato, diciamo.
Beh, sì. L'episodio delle tentazioni è un momento certamente decisivo della vita di Gesù, ma non soltanto. È il dramma che ha vissuto Adamo nel paradiso terrestre, Israele nel deserto, ogni uomo nella sua vita. Quindi ciò che Gesù vive non è soltanto un momento di Gesù, ma è un momento che appartiene alla vita dell'umanità intera. Abbiamo citato episodi biblici, ma ognuno poi potrebbe fare riferimento alla propria vita, no? A quelle delle persone care, amici, parenti, no? ma ripeto, la propria esperienza è fatta di tentazioni che abbiamo dovuto superare. In quelle tentazioni sono le prove, lo vedremo poi il vocabolo. Dirà Sant'Agostino: eri in Cristo ed eri tentato tu. E il prefazio della liturgia di questa domenica ci svela il senso. Gesù consacrò l'istituzione del tempo penitenziale con il digiuno di 40 giorni e, vincendo le insidie dell'antico tentatore, ci insegnò a dominare le seduzioni del peccato, perché celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale possiamo giungere alla Pasqua eterna. Vedete come la liturgia, no? In un certo senso stende un drappo rosso, una volta si usavano, beh, si usa ancora, quando nei momenti ufficiali, che sia, beh, in chiesa era il matrimonio, no? Si stendeva il drappo rosso, oppure, beh, ovviamente abbiamo visto Palazzo Chigi, quando, no, il Presidente del Consiglio se n'è andato, c'era la spoglia rossa a terra, no? Che faceva percorrere un cammino, no? Per il valore che veniva dato a quel momento. Quindi anche l'ecologia diventa per noi, dicevamo, un percorso che ci aiuta a comprendere ciò che stiamo celebrando. Le letture è quella che noi chiamiamo la teologia simbolica dell'Eucaristia, che è una cosa che purtroppo viene un po' bistrattata, si dà per scontato che si sappia, in realtà le nostre conoscenze liturgiche sono piuttosto terra-terra, perché la frequentazione senza una istruzione, no? Uno rischia di come dire, essere esperto di ritualismi semmai, o di sovrastrutture che si sommano a una celebrazione che diventa, a secondo del gusto, a secondo di chi presiede, a secondo anche di coloro che collaborano, no? È come quella coperta tirata da tutte le parti, che finisce poi per strapparsi o per non coprire niente. Tutti i testi biblici e liturgici di questa domenica girano a questo dunque grande contenuto fondamentale. Questo, abbiamo detto, vincere le passioni, il peccato, con il sostegno del Signore. Le letture dell'Antico Testamento ci presentano i primi momenti dell'uomo, momenti di tentazione e di cadute. La seconda lettura completa il messaggio facendoci riflettere sul peccato, sul battesimo e sulla fede. Dunque il cristiano vince la tentazione solo se terrà sempre presente quell'avvertimento valido per l'intera quaresima e per l'intera vita: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quel pane che è Cristo stesso, che si offre, abbiamo detto, nella duplice mensa della parola e del sacramento. La preghiera dopo la comunione, anche questa purtroppo, se va bene c'è il silenzio, altrimenti c'è la continuazione del canto, no? O se non c'è un presidente illuminato, ripeto, queste parole si perdono. Recita la preghiera dopo la comunione: il pane del cielo che ci hai dato, o Padre, alimenti in noi la fede, accresca la speranza, rafforzi la carità e ci insegni ad aver fame di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola che esce dalla tua bocca, per Cristo nostro Signore. Vedete come abbiamo dei paletti, ieri mi hanno messo una ferrata, no? C'è un cavo d'acciaio che segue il sentiero, aiutando il viandante, no, a superare le balze della montagna in sicurezza. Anche chi soffre di vertigini, però c'ha la mano su quel cavo non cammina sicuro. Ecco, questa è ecologia, l'ecologia ci serve, ci aiuta, però bisogna ascoltarla, non distrarsi.
Sì, perché questa qua diciamo ti va a riprendere quello che tu hai
sì,
fatto nelle...
Ma spesso noi diciamo, questa è roba del prete, no? E noi siamo preoccupati delle nostre risposte, per cui siamo in stand-by, no? Si dice oggi, quella lucetta accesa, però pronto ad accendere, ma non è acceso. In modalità risparmio, diremmo pure, consumo lo stesso, ma in modalità risparmio, no? Per cui ci accendiamo quando c'è la risposta. Fatale è quel nei secoli dei secoli, no? Che scatta, fa scattare l'amen, anche chi sta dormendo, non amen.
Che è una cosa mnemonica.
Esatto, c'è una consuetudine, un'abitudine, ma c'è un ascoltare sentendo le cose che si dicono e c'è un ascolto che invece è soltanto apparenza. È soltanto apparenza, certo. Allora, qualche cosa sulla prima lettura. Genesi capitolo 9, il racconto di Noè, di antica tradizione, un racconto che mette in luce l'ostinazione dell'uomo che vuole fare da sé senza Dio, rompendo un rapporto che lo lega a colui che lo ha creato, un atteggiamento che, come sappiamo, porta alla dissoluzione, alla morte, il diluvio. Ma Dio si impegna a creare e a cercare nuove occasioni di salvezza, l'arca di Noè, la nuova alleanza, questo arcobaleno che tanto ci entusiasma, chi non si è mai lasciato, no, avvincere da questo irradiamento di colori. Sì, è un fenomeno fisico facilmente spiegabile oggi, no? In passato un po' meno. Ma anche se sappiamo, no, che è dovuto alle goccioline di pioggia che rifrangono come un prisma la luce, no, nelle sue componenti, però è bello vedere questi colori, no, con questo arco molto grande che riempie il cielo dopo una giornata, un momento di pioggia. Che cosa rappresenta? L'amore di Dio, che porta non solo la salvezza, no? Ma l'amore di Dio lo spinge ad allacciare una nuova alleanza. È bellissimo quando i padri diranno molto più, concreti, potremmo dire. Il Signore, vista l'inutilità del primo diluvio, no? Dirà: l'uomo non è un animale che si può convincere con le percosse. Chi educa sa che alle volte, oggi non si parla di percosse, ma ed è giusto non percuotere, però alle volte, no, una voce ferma, una punizione può anche essere, la minaccia di una punizione può anche essere correttiva. La scrittura dice: per alcuni basta, no, la paura, la minaccia, potremmo dire, perché un altro c'è bisogno proprio di darla un po' di pelle dura, bisogna colpirlo un po', no? Ma non per soddisfare una propria indole sadica, no? Ma semplicemente aiutare l'altro. Il Signore più volte nella scrittura attraverso i profeti minaccia di fare, di percuotere, no? Poi non difficilmente metterà in atto quelle sue, però serve a scuotere. E anche quando qualcosa scuote veramente l'uomo, a causa del peccato, delle guerre che continuamente si combattono, no? Per i peccati degli uomini, per la superbia, per gli egoismi degli uomini, anche quando in quelle situazioni, no, in cui Dio non c'entra, ma è soltanto la superbia dell'uomo, no, questa sua avidità che lo porta a compiere cose malvagie, tuttavia il Signore interviene anche lì, no? Ricordando che se si fossero affidati a lui non sarebbero accadute quelle cose, ma non perché è stato lui.
Certo.
Quindi, il Vangelo di questa prima domenica, abbiamo detto, è breve. Lo esamineremo. Dio interviene, salva Noè, ma non soltanto Noè, salva il creato, salva l'umanità. Perché in quell'arca non c'è solo Noè, c'è tutto ciò che il Signore ha creato, ricordate? Ora, non dobbiamo fermarci a quella lettura fondamentalista, no? Come ha fatto a mettere tutte le bestie del creato in doppia dentro l'arca? No? Quanto era grande quest'arca? Beh, se guardiamo oggi i grandi transatlantici, no, che abbiamo, gli incrociatori, i portaerei, navi dove ci sono migliaia, però ancora oggi, no, dice, ma come facevano allora a farle? No? Come facevano ad andare dentro? Ora, qui non dobbiamo distruggere il testo, no? Dobbiamo cogliere quello che è il messaggio. Una salvezza che è data a tutti. Dio sa come operarla. L'uomo la racconta attraverso delle immagini, no? Noi sappiamo che i primi 11 capitoli della Genesi sono altamente simbolici, ma simbolico non significa inventato, Il simbolo ha la ricchezza di un discorso, di valori, no? Che ci vengono richiamati. Uno sguardo rivela amore, perdono. Ricordate Pietro, quando nell'orto, no, del gran sacerdote, Gesù che viene portato via, lui lo ha tradito 3 volte, prima che il callo canti 2 volte, sta lì che piange il suo peccato, lui che aveva detto no, non ti tradirò mai. E poi è bellissimo il testo di Luca, dice, mentre Gesù è trascinato fuori, trova il tempo di guardare Pietro, uno sguardo di amore. In quello sguardo Pietro riconosce il perdono di Dio, si sente perdonato. E le lacrime sono non più di dolore, di sofferenza, ma sono lacrime di gioia, perché il Signore lo ha perdonato. Nonostante il peccato, nonostante il peccato che ha fatto.
Dovremmo arrivare pure a quelle lacrime, però.
Certo, ma ci stanno. Un patto che Dio fa con l'uomo per salvare l'umanità intera insieme all'uomo, perché accanto agli animali in coppia e tutto il resto, no? Anche gli uomini sono a coppia. Non è soltanto Noè e la moglie, ma anche i figli, no? E le nuore ci sono, quindi altre coppie, per una umanità che rinasce. Dunque, l'iniziativa gratuita è di Dio, che si impegna Lui solo. Dopo il diluvio il Signore rinnova l'alleanza, un'alleanza che prende su se stesso, non più sugli uomini, ed è venuta meno. L'alleanza che Dio prende è sul suo amore, sulla sua fedeltà. Un'alleanza cosmica, universale, l'arcobaleno vuole indicare questo, no? Quel diluvio diventa, i padri lo ricorderanno, tipologico del battesimo. Come nel battesimo, come nel diluvio, gli uomini sono morti, però rinascono, dice il testo, un nuovi, un'umanità nuova, è distrutto il peccato. L'umanità non si è persa. Così come nel battesimo, l'immersione è il segno dell'uomo, quindi, peccatore, che muore.
Il diluvio ci sta a presentare la morte del vecchio uomo.
E la lettura, e la lettura che i padri faranno è quello che il diluvio non è la distruzione dell'umanità, ma è la purificazione, è la rinascita che Dio offre. C'è sempre questa lettura positiva per la vita. Il Signore opera per la vita, non per la morte. Non per la morte. La situazione del mondo in cui si trova Noè non è diversa dalla nostra. Noi diciamo i tempi antichi, ma se guardiamo, non ci siamo sollevati neanche dalla legge del taglione, no? Siamo ancora alla vendetta, alle faide, alle violenze, il perdono. Pietro si augurava 7 volte, no? Dice perdono 7 volte. Noi non arriviamo manca uno, 2 o 3 volte. Quante famiglie divise, certo, no? Da odi insanabili. E quanto più si è parenti e amici, no? Tanto più l'odio, la divisione è profonda. Non c'è necessità di dipingere le drammatiche realtà del mondo. Noè è l'uomo che si stacca dalle divisioni, dalle malvagità, si apre a un faticoso ma attento dialogo con Dio e trova salvezza per sé e la sua famiglia. Trova grazia agli occhi di Dio, dice il testo. Dio vuole riallacciare un dialogo di salvezza con l'uomo, ma soltanto uno si apre alla sua iniziativa, al suo dono, che manifesta una fede incondizionata e coraggiosa. Noè è l'uomo attento, insoddisfatto del benessere raggiunto dalla sua civiltà, no? Umanamente si lascia convincere da Dio a costruire un'arca ritenuta insensata da tutti coloro che lo vedevano. Ma che sta facendo? Non c'è il mare, che sta costruendo? Questa cosa, no, che doveva essere spropositata per quel piccolo nucleo, che vuole fare? È pazzo. Accetta, si coinvolge non solo per sé, ma per l'umanità nuova che rinascerà da quel lavacro purificatore. E l'Evangelo di Marco dà inizio alla descrizione dell'attività di Cristo con questa pagina, mettendo in risalto che con Gesù inizia una nuova creazione. Così come il caos primordiale, no, era stato plasmato dalla forza creatrice dello Spirito, quello stesso Spirito spinge Gesù nel deserto, dando inizio da questo regno di morte a un regno di vita, a un'opera di salvezza. Gesù ci viene offerto dall'iniziativa amorosa del Padre, dando compimento a tutte le proposte di solidarietà e di amicizia con l'uomo. È il dono del Padre in cui noi possiamo vedere la nostra immagine, quale è quella voluta dal disegno divino. Gesù esprimerà in tutte le sue scelte l'esigenza di essere creatura di Dio, che si abbandona totalmente al volere di Dio, che è Padre, non soltanto di Gesù, ma anche nostro. Per questo si opporrà decisamente a tutto ciò che è contrario al piano paterno. Respingerà qualsiasi soluzione che il buonsenso, quel buonsenso che spesso noi, no, sbandieriamo tiriamo fuori nelle nostre, nel nostro quotidiano, nella nostra vita di fede. Quando pensiamo a un Dio giustiziere implacabile che deve punire, no? Dimenticando che se Dio davvero esercitasse questa punizione, no? Noi saremmo nel mucchio. Chi dice che siamo fuori? Chi dice che siamo fuori? Ci crediamo noi fuori. Dunque, ritorniamo al nostro brano allora. Il contesto è quello del battesimo. Gesù è portato dallo Spirito. E subito dopo l'episodio dell'inizio del ministero di Gesù. Marco parla di 40 giorni. Rimase 40 giorni tentato da Satana, dice il testo. Però poi nulla ci dice di più. Se ricordate Matteo e Luca, il testo è molto più ampio, no? Con cambiamenti anche nell'ordine delle tentazioni nelle due redazioni evangeliche. Dunque, tentazione di Gesù, inizio del ministero pubblico. Esaminiamo allora la nostra pericope. E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Narrazione brevissima, semplice, estremamente ridotta, ma non per questo noi non dobbiamo rimanere fedeli all'Evangelista, no? E non cedere alla tentazione di raccontare invece Matteo o Luca. Spesso ci capita questo, quando non sappiamo che dire, no? Perché non stiamo ascoltando la parola, ma stiamo parlando, no? Allora finiamo, non sappiamo cosa dire, e allora ci allarghiamo, no? È come quando si era interrogati a scuola, no? La prima legge diceva mai fare scena muta, parlare sempre, anche dire le cose assurde, no? Basta che vede che parli, no? Anche andare fuori traccia rispetto alla domanda, ma non stare in silenzio, parlare. Poi dopo le cose si aggiusteranno, no? Ecco, noi spesso ci comportiamo così. Dall'omileta a colui che celebra ascoltando. L'Evangelista dice, lo Spirito lo sospinse nel deserto. Ora è interessante il verbo ekballei, da ekballo, che tradotto letteralmente significa gettare fuori. Questo verbo lo ritroviamo soprattutto negli esorcismi e indica l'azione di spingere qualcuno fuori da un ambiente. Esci fuori da quest'uomo, no? Gesù, quando opera, anche Gesù ha operato degli esorcismi, ricordate, in Marco soprattutto, no? Il primo che riconosce Gesù, subito dopo, siamo al capitolo, ancora primo capitolo, i versetti 21 e seguenti, sempre a Cafarnao, che cosa accade? C'è un uomo indemoniato. Io so chi sei, il Santo di Dio, Gesù, taci, esci da lui. E ritroviamo lo stesso verbo. Quindi Gesù è gettato con una forza, no? Che lo spinge nella solitudine del deserto, il luogo della prova, della verifica. Il deserto è un luogo teologico, ricordiamolo questo, non è soltanto un luogo geografico, è il luogo della prova. Ma la prova non per far cadere, È la prova che invece aiuta a crescere nella propria consapevolezza, nelle proprie capacità, no? È l'esame, è l'interrogazione scolastica, permettete, purtroppo le esperienze ognuno ha quelle che ha, no? A scuola il maestro, no? Come fa a sapere se l'alunno ha capito? Lo interroga. L'interrogazione non è l'opera sadica, no? Di chi vuole, ma far soffrire lo studente, ma aiutarlo a, fargli capire ciò che sa e ciò che ancora deve approfondire, ciò che deve studiare di più. Quindi la tentazione nel deserto è a favore dell'uomo, per sostenere l'uomo, per aiutarlo a capire le sue debolezze. L'Evangelista sottolinea che Gesù è docile e non si oppone, si lascia portare. Questo spirito, to pneuma, uno spirito che era stato menzionato nel battesimo, lo spirito che rese possibile la sua nascita. Quello spirito che era sceso su di lui con il compiacimento del Padre. Ora possiamo anche cercare di individuare il luogo delle tentazioni, no? Probabilmente non lontano dal luogo del battesimo. Sappiamo che Giovanni operava in quella zona desertica intorno a Gerico, Qui avete la cartina, quindi potete darci un'occhiata anche se volete. Siamo in questa zona, Gerico qui.
Siamo nella Giudea,
lontano, sì. E quindi è una zona deserta, dove quando parliamo di deserto spesso pensiamo al Sahara, alla sabbia. Per noi il deserto è la sabbia, no? Ma zone desertiche, anche qui, anche Pulsano, tutto sommato, pur con il verde che c'è intorno, tuttavia è un deserto. Se voi qui non avete da mangiare e da bere, difficilmente vivete. Quindi non è che trovi facilmente da mangiare, o facilmente da bere, ci sono sorgenti, non sono pozzi, cisterne, se funzionano, no?
Quindi
è una zona arida, desertica, tant'è che si parla di deserto monastico, un luogo di prova.
Non per nulla sono di quegli eremiti.
Quello è il senso.
Non ho capito tutto.
Allora, questo deserto, no? È la zona, secondo la tradizione, dove Gesù ha vissuto le tentazioni. Il deserto, abbiamo detto, è il luogo della prova, è un luogo teologico, è il luogo dell'incontro con Dio. Nella preghiera la condurrò nel deserto, parlerò al suo cuore, dice Osea, parlando della sposa che lo ha tradito. Ma il profeta parla di Israele, parla dell'umanità che ha tradito Dio. L'umanità è la sposa che ha tradito e che Dio non abbandona, ma che riaccoglie con amore, purché riconosca. Ma riconoscere l'errore non è chinare la testa, no? Per far gioire l'altro, per dire: riconosci che hai sbagliato, no? E sei quindi sei in condizione di inferiorità. No, non è questo. Questa è la vicenda umana del pentimento. Noi vogliamo che l'altro si umili, no? Davanti a noi. Dio non vuole questo. Il riconoscimento del peccato è semplicemente convertirsi, cambiare strada, dirigersi di nuovo verso Dio, abbandonando l'errore. Il deserto è il luogo dove anche Satana vaga. Tentando l'uomo. E qui la tradizione monastica ne è consapevole, perché il deserto apparentemente può sembrare privo di tentazioni. Le tentazioni sono nelle città, i colori, le luci, i profumi, no? Le persone presenti. Nel deserto sono da solo. Non c'è niente, che cosa mi può tentare? Invece lì la tentazione è più diretta, è più dura. Diceva un padre, nella città la tentazione c'ha tante porte, per cui non ci accorgiamo neanche. No? Entra attraverso tante porte e noi non ce l'accorgiamo. Nel deserto c'è una sola porta. E lì ci accorgiamo di questa prova, di questa difficoltà a cui siamo sottoposti. Non possiamo non accorgercene. Quaranta giorni, una cifra tonda consacrata dalla tradizione biblica, è il tempo dell'attesa, ma dell'attesa dell'opera mirabile di Dio che è la salvezza. Quindi 40 giorni non è un tempo da trascorrere così, è un tempo attivo, pieno, in cui noi e Dio operiamo, cresciamo, ci fortifichiamo. Ripeto, non è un tempo in cui non si fa niente. Noi confondiamo l'idea, no? Confutiamo l'idea di una quaresima di tempo in cui non si fa niente. Così sbagliamo meno. No, no, è un tempo in cui ci fortifichiamo, un tempo in cui ci alleniamo. È il tempo che ci prepara, no? Per realizzare qualcosa. È come lo studio nella scuola, come il lavoro, no? Per realizzare un'opera, per raggiungere un risultato. Per essere tentato, dice, anche qui l'Evangelista utilizza il verbo peiraso, che nel linguaggio biblico ha un duplice significato. Quello di far deviare dalla retta via o di mettere alla prova assaggiando le forze. Nel nostro brano prevale il significato di provare, nel senso non di far deviare. L'uomo è tentato, ma è soccorso da Dio per crescere. Dio invece, ci dice l'Evangelista, è tentato perché il Satana vuole farlo deviare da ciò che si è proposto. È la tentazione che subirà anche da parte di Pietro. Ricordate Marco, c'è un'immagine bellissima. Gesù sta camminando insieme ai dodici, no? C'è Pietro a fianco, racconta della passione. Stiamo andando a Gerusalemme, lì sarò tentato, crocifisso, ucciso. Il terzo giorno riuscirà, Pietro non lo sta più ad ascoltare. Appena ha saputo che Gesù corre pericolo, lo prende sotto braccio e lo tira. Dice, Signore, che stai dicendo? E quel tirare a sé, no? Indica un cambiare strada. Pietro dice al Signore, la strada che stai percorrendo è cattiva, cambia. E Gesù cosa dirà? L'espressione è stata cambiata, ma va da retro Satana. Pietro è condannato come Satana, che nessun altro avrà un appellativo così tremendo, essere chiamato divisore, Satana, nemico. Perché Pietro parla, non parla come Dio. Anzi, vuole imporre a Dio. E Pietro gli dice, quel vade retro, dice, segui, tu devi seguire me, non io devo seguire te. Tu devi seguirmi, io sono il maestro, tu sei il discepolo. Io traccio la strada. Gesù è la via, la verità, la vita. No? Quindi qui Gesù viene tentato perché Satana cerca di fargli cambiare idea, cambiare strada. Quindi la prova è tremenda. Non si vogliono saggiare le forze, ma si vuole veramente interrompere un cammino. Satana è il nemico, è l'avversario. I 70 hanno reso il nome alla lettera diaballo, diavolo, no? Cioè divisore. Marco parlerà, userà sempre l'ebraico Satan, il nemico. Ora, il genere delle tentazioni non è precisato da Marco, ma tutta la vita di Gesù sulla terra è un continuo combattimento contro le potenze del male, guidate da Satana, il nemico di Dio. Come potremmo dire, qui non c'è, Marco non sente necessità di specificare, ma ricordiamo anche che l'evangelista Marco non vuole scrivere un testo completo, una cronaca della vita di Gesù. Dà delle indicazioni che poi gli evangelizzatori utilizzavano e ampliavano a secondo delle necessità. Quindi bisogna tenere conto anche di questo. Per Giovanni Crisostomo si dice che nella notazione conclusiva gli animali ha un valore semplicemente descrittivo, perché si vuole sottolineare la realtà della permanenza di Gesù nel deserto. Il testo dice: le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Per alcuni questo versetto è un parallelismo con la figura di Adamo nel paradiso terrestre. Gesù è il nuovo Adamo che vive nel giardino, ora pacificato. Gesù mette insieme, riunisce ciò che il male aveva diviso, ciò che il peccato aveva spezzato. Gesù non lo rincolla, ma lo rende nuovo. Un qualcosa di spezzato, di rotto, rimane sempre rotto, no? Una brocca che si spezza la possiamo rincollare, ma non conterrà più l'acqua. Gesù invece reimpasta nuovamente, come il vasaio, no? Rifà quel vaso, rifà la nostra vita, nuova. Il suo perdono non è condizionato dalla memoria di ciò che l'uomo ha sbagliato. Una volta che ha perdonato, basta, non sta più a ricordarlo. No? L'uomo minaccia l'altro, ti perdono, però ricordati che ti tengo d'occhio. No? Anche chi ha scontato una pena per ciò che ha fatto, rimane sempre uno che ha peccato. Viene forse liberato dal carcere, ma rimane sempre segnato da ciò che ha fatto. La fedina, no? Si dice, rimane sempre sporca. E accanto agli animali, gli angeli lo servivano. Ed è interessante il verbo servire, diaconeo, che indica letteralmente il servire a mensa, l'apparecchiare il cibo. Beh, giustamente Gesù ha digiunato e dopo il digiuno, no, c'è, può mangiare, gli viene dato il cibo, ma occorre ricordare anche che gli angeli, beh, noi abbiamo l'episodio di Elia, quando fugge, primo libro dei Re, capitolo 19, subito dopo seguirà l'esperienza dell'Oreb, no? Guardate il rumore di silenzio sottile, quel venticello leggero che indica la presenza di Dio. Ebbene, prima Elia nel deserto, senza acqua, senza cibo, sta morendo. Un angelo, no, no, un angelo, no. Siamo dopo.
Okay.
Un angelo ha ucciso i sacerdoti di Baal, no? I 400 sacerdoti di Baal, e sta fuggendo la regina Jezabele, per cui questo può sembrare un ossimoro, no? È talmente preoccupato Elia, che non ha avuto paura di nulla, è talmente preoccupato di essere ucciso che decide di suicidarsi. Come è possibile? Se uno no, è quello che fa. Lascia il ragazzo che lo accompagna con l'acqua ai margini e si inoltra nel deserto, vuole morire. Dice: io ho difeso il Signore, ho combattuto, e che cosa mi capita? Di essere inseguito, no? Per essere ucciso. Allora voglio morire. Si sente non più, anche da parte di Dio. E Dio però interviene e dice: guarda, non ti lascio morire, non ti abbandono, anche se tu pensi che io ti abbia abbandonato. Ma soprattutto voglio farti capire che il Dio che tu hai difeso non sono io. Perché io non sono un Dio vendicativo. Lui ha ucciso il sacerdote di Baal.
Elia,
no? Pensando di fare la volontà di Dio. Ma non è così. Io non sono il terremoto, non sono il fuoco, non sono la tempesta, sono rumore di silenzio sottile, dice il testo, letteralmente. È un'espressione, venticello leggero, sì, indica qualcosa di piacevole, no? Come in primavera, quando fa caldo, i primi caldi, senti questo vento, no? Che ti fa lo zefiro, ma in realtà il rumore di silenzio sottile indica l'assenza di rumori, il silenzio. Dio è silenzio.
Infatti quando uno si fa silenzio,
è l'esperienza che noi, e qui cosa ci vuole dire l'autore sacro? Che tutti noi facciamo questa esperienza, il silenzio di Dio. Il silenzio di Dio non è assenza, è presenza, è lì. È nel silenzio che noi lo dobbiamo riconoscere. E come? Attraverso la parola. Quella parola che, se non è ascoltata nel silenzio, non ci dice nulla. Cioè noi siamo distratti, siamo preoccupati, non ascoltiamo, non sentiamo la presenza di Dio. E molte volte noi ci lamentiamo con Lui perché non lo sentiamo presente. Ma abbiamo detto all'inizio, ricordate, che il messaggio, no, di questa prima domenica di Quaresima è anche quello di una presenza di Dio accanto a noi. Come Gesù nel deserto, anche noi, nel deserto della nostra vita, Dio cammina con noi, ci sostiene, ci parla, ci guida. Gesù dunque si lascia guidare dallo Spirito e sceglie secondo la volontà di Dio. Gesù, durante la sua vita, ha ripetutamente combattuto contro l'incredulità. La gente che lo ascolta, lo applaude, con un'idea diversa del Messia che Gesù vuole far conoscere. I suoi stessi discepoli gli danno proposte, consigli alternativi, altri. Abbiamo detto, di fronte all'annuncio della passione, Pietro lo prende in disparte e lo rimprovera. Sulla croce gli grideranno: salva te stesso, scendi dalla croce. Anche quelli crocifissi con lui. Durante tutta la sua vita Gesù è stato tentato dallo scegliere una strada più facile, un modo più comodo. Non è così. E sappiamo quanto la fedeltà, l'obbedienza, l'amore sia faticoso, abbia un costo, che non è in denaro, ma in impegno, in sensibilità, in disponibilità. È facile dire a parole, no, ti voglio bene, sarò pronto quando tu avrai bisogno. E quando poi c'è bisogno che devi essere disponibile, no? E quando dici di amare che devi amare, dando segni concreti di quell'amore e tutto il resto che viene appresso. I versetti 14-15, che abbiamo già letto, quindi abbiamo detto la terza domenica del tempo ordinario, dopo Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando l'Evangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete all'Evangelo. Gesù è preceduto dal Battista, che oltre che nella nascita e nella predicazione e nella passione precede Gesù. Marco, più specifico degli altri evangelisti, delinea la predicazione del Maestro nell'espressione "il tempo è compiuto", parlando di Kairos, più che la quantità, il Kronos, parla di qualità di tempo. L'uomo ha da Dio un tempo in cui può, con tutto ciò che gli è necessario, discutere, scegliere, ascoltare. Dio non pone scadenze, come spesso accadono, no? Le nostre scadenze sono sempre brevi. Dio dà tutto il tempo necessario, le nostre scelte non sono mai improvvisate, sono sempre ben meditate, anche se noi non abbiamo questa sensazione. Sia a scegliere il bene, sia a scegliere il male, abbiamo tutto il tempo per valutare e per cambiare. Dio non ha nessuna mira di dire: hai scelto, ti piglio, basta, non pensare più, hai firmato, no? Oppure hai preso bene, ma no, cambia, rifaccia, no. Dio dà tutto il tempo. Noi non possiamo dire: Signore, mi hai preso alla sprovvista. No, no, nessuno può mai dire a Dio di essere stato preso alla sprovvista. Anche se per gli uomini sembra, no? Che è rimandato, mo che stavo pensando? Il tempo l'abbiamo avuto. Abbiamo fatto delle scelte. E qui dovrei ricordare quello che dicevano, si diceva al catechismo di una volta, no? Ricordate che cosa ci vuole per fare un peccato? Io ricordo il priore, c'era un monaco che andava a confessare, no? E certe volte tornava, dice, ma era un tipo piuttosto, amava scherzare un po', no? Quindi, e diceva: ma ho perso tempo, non ho trovato un peccato fatto bene. A indicare che i nostri peccati sono sempre, no, sempre gli stessi, sempre poco. Diceva il vecchio catechismo, no? Che ci vuole la materia, deliberato consenso e piena consapevolezza. Fortunatamente a noi almeno una di queste cose manca sempre, no? O non siamo pienamente consapevoli o non abbiamo dato un consenso vero a quello che facciamo, no? La materia c'è sempre, quasi sempre, no? E questo, se volete, è anche un bene per noi, perché il vero peccato, poi ci dirà la scrittura, è il peccato contro lo spirito, dove pienamente consapevoli, deliberatamente, noi scegliamo il male. Scegliamo di rifiutare Dio. E possiamo farlo. Dio ci dà anche, ci dà questa libertà, no? Proprio perché non siamo automi, non siamo marionette.
Gli atei sono...
E l'ateo di per sé è una parola, come diceva Woody Allen, grazie a Dio sono ateo, ma a indicare che nell'idea degli uomini, di Dio, possiamo essere atei, ma con Dio noi abbiamo sempre, tutti hanno un dialogo con Dio.
Sì. Anche quelli che dicono di non
averlo. Anche quelli di non averlo, ce l'hanno. Il regno di Dio è vicino, ci avvio alla conclusione, dice il testo, Dio si è avvicinato agli uomini, fa sentire la sua presenza, soprattutto in Gesù, ma gli uomini devono rispondere a questa chiamata, facendo quanto Gesù chiede, convertitevi e credete all'Evangelo. Convertirsi è il verbo metanoeo, che non è semplicemente un riconoscimento degli errori, ma un cambiamento di direzione. Convertirsi letteralmente è cambiamento di mentalità, un cambiamento radicale, che noi possiamo descrivere come se camminando in una direzione ci accorgiamo di aver sbagliato, che cosa facciamo noi? Torniamo indietro. Andiamo avanti, dove stiamo andando? Torniamo indietro cercando di trovare un punto conosciuto e da lì poi ripartire, no? O trovare un punto, se abbiamo la cartina, o anche il navigatore, no? A un certo punto può capitare, adesso molte zone sono coperte, ma certe volte ti capita che il navigatore segna verde, no? Stai camminando nel nulla, hanno rifatto la strada, magari la cartina non è aggiornata, cose eccetera, allora che fai? Cammini cercando un punto di riconoscimento, no? In cui dice sei qui, e da lì puoi ricominciare la strada. Il nostro sei qui è Dio. Conversione è tornare a Dio. Ci siamo allontanati? Ritorniamo a Lui. Camminiamo con Lui. Abbiamo lasciato la sua strada e ci siamo persi. Allora ritorniamo da Lui per riprendere la strada che ci porta alla salvezza. E la salvezza è credere all'Evangelo, che è la buona novella. Che è Cristo, ricordate l'inizio, inizio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, quando abbiamo fatto questo versetto, no? Inizio dell'Evangelo che è Gesù Cristo, il figlio di Dio, la lieta novella, come si traduce il termine greco Evangelion, no? È Cristo, è Lui, è la sua persona. Evangelo oggi per noi designa i quattro libri, no? È un termine che è diventato proprio del racconto della vita di Gesù.
Quello è il Vangelo e quelli sono i Vangeli, sono due cose
diverse. No, no, è la stessa cosa. Il latino è Vangelo, Evangelo se vuoi conservare la forma greca. Ma l'Evangelo da buon annuncio è diventato un termine che designa dei libri che raccontano di Gesù.
E quattro Vangeli,
va bene? Ma non è il libro, Evangelo indica Gesù stesso, perché quella dietro notizia è la sua persona. La parola è Cristo.
Quando dice proprio Giovanni, il verbo era Dio.
Esatto, questo è il... va bene, chiudiamo con quanto ci dice l'altra preghiera di colletta, no? Anche qui un impegno a vivere la Quaresima in quello spirito di rinnovata fedeltà all'amore di Dio. Ci fa pregare, la prima colletta, o Dio nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.